Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Diaframma con l'amore segue i passi di un cane vagabondo. Vi ho promesso che avremmo avuto un altro ospite, ma che poi è un graditissimo ritorno, perché qui è di casa, essendo venuto non so quante volte a trovarci, e spero che torni presto qui in studio, appena sarà possibile, appena capiterà dalle nostre parti. Diamo il buongiorno a Paolo Nori. Ciao Paolo, buongiorno, come stai?
Ciao Emilio, buongiorno, sto bene.
Ok, allora oggi parliamo del tuo romanzo Che dispiacere, edito da Salani, che è, qui c'è un elemento di novità. Dopo, io le ho un po' contati, è venuto perché ho tutto quello che hai scritto in casa, ho dovuto comprare una libreria apposita praticamente per conservare tutto quello che hai editato, però io ho contato una roba tipo 29 romanzi, credo che siano 45 le pubblicazioni tue che ho, però no, togliendo i discorsi e altre cose, proprio come romanzi siamo quasi a una trentina. Non ti eri mai cimentato nel genere giallo, quindi questa qui è una novità. E l'altra novità è che per la prima volta scrivi in terza persona. È così?
Sì.
Come ti è venuta questa voglia di... Poi tu dicevi, vedevo in un'intervista, se non sbaglio, hai detto è proprio un altro gioco, è come se no, si giocasse con delle regole diverse e quindi un po' no, cambia un po' tutto, è così?
Ma sì, adesso io so che quelli che giocano a tennis dicono che giocare in singolo, giocare in doppio è uno sport diverso, ecco, e qui è la stessa cosa, cioè anche qui si tratta di scrivere, però è una cosa abbastanza diversa, ecco, con delle regole diverse che sono, io mi sono, è stata un'esperienza molto interessante e divertente che credo ripeterò, ecco, che mi piace molto la prima persona, però anche la terza persona ha degli aspetti molto interessanti.
Bene, quindi diciamo è un esperimento diverso, è un gioco diverso, in qualche modo ti è, hai, diciamo così, sei appassionato di gialli, io so che li hai riscoperti, diciamo, di recente i gialli in realtà, c'è qualche punto di riferimento, qualche giallista in particolare che ti è piaciuto nel corso degli ultimi, non so, 10 anni, qualcosa del genere?
Sì, io ho cominciato a leggere, gli unici gialli che leggevo da sempre, insomma, da quando l'ho incontrato, erano quelli di Rex Stout, di Nier Wolf, che non so perché mi sono sempre piaciuti, però sì. Non ero un grande lettore di gialli. Io ho cominciato ad andare in libreria, che i gialli venivano considerati una specie di sottogenere, no? Non entravano nelle librerie. Io sono del 63 e alla fine degli anni 70, quando ho cominciato a frequentare le librerie, i gialli erano più una cosa da edicola, ecco, ed erano... Se un italiano all'epoca scriveva un giallo, a parte qualche pioniere, era facile che scegliesse un pseudonimo americano, perché era letteratura un po' di consumo. E io sottostavo, in un certo senso, a questo pregiudizio. Cioè, consideravo, sì. Io cercavo la letteratura alta e da snob, diciamo così. Sì. Poi, un po' di anni fa, una quindicina d'anni fa, quando è esplosa la... Sembra dire la mania, insomma, la moda del giallo, no? E i gialli hanno conquistato le librerie. C'è una docente di Trieste con la quale ho parlato l'altro ieri, che mi ha detto che secondo lei è successo con Il nome della rosa,
sì.
No? Che in un certo senso ha sdoganato, come si usa dire, il genere, sì. E gli ha aperto le porte della cultura alta, anche, no? O meglio, ha cancellato quei confini. La cultura bassa, giustamente. Certo. Allora c'era un libraio di Campobasso che ho incontrato presentando i libri, insomma, andando in giro, che era proprio un po' infastidito dal fatto che la maggior parte dei libri che vendeva erano dei gialli, e che mi ha raccontato che quando un lettore entrava nella sua libreria e gli chiedeva mi consiglia un bel giallo, lui gli dava delitto e castigo e disastriesco. Quindi io, se devo considerare un giallo, io mi sento di considerare delitto e castigo, ma nel senso, questa cosa qua che lui diceva un po' come sottolineando la superiorità, ecco, dell'alta, certo, letteratura, a me ha fatto l'effetto contrario. Cioè io ho pensato intanto che era vero, cioè che effettivamente da Dostoevskij, cioè se uno che legge delitto e castigo si chiede durante la lettura, ma lo prenderanno, l'ascolto.
Certo. Cioè, può essere considerato un po' un giallo, certo. Certo.
Esatto, un noir, se vogliamo, no? Perché si sa chi è stato. E la stessa cosa i fratelli Caramazzo. Cioè, io mentre leggevo i fratelli Caramazzo mi chiedevo, ma chi è che l'ha ucciso, questo padre dei fratelli? Sì. Quindi quel pedale lì, il pedale della trava in un senso poliziesco, diciamo così, è un pedale che Dostoevskij lo usa senza nessuna vergogna e lo usa bene. E quindi ho pensato si può usare. E da allora, da 15 anni fa, ho cominciato a leggere, insomma, tanti gialli, più che potevo, che ho scoperto degli autori. E questa cosa un po' è maturata con la durata del tempo e adesso ho provato con questo che dispiacere a misurarmi, ecco, nella scrittura di un giallo in terza persona, poi che appunto è una cosa, come dicevamo, a me è venuto in mente Dino Risi,
sì,
no? Che una
sì.
volta ha visto un film di Nanni Moretti e alla fine ha dichiarato che durante la visione del film gli veniva da rivolgersi a Moretti e a dire Nanni, spostati e
faccio vedere il film. Sì, sì, sì.
Esatto.
Beh,
esatto.
Qui l'hai fatto in parte, diciamo, perché c'è un è un romanzo innanzitutto molto più corale in terza persona, però c'è un personaggio che ricorda, che poi è un personaggio centrale, che ricorda il tuo personaggio autobiografico, diciamo così, in qualche modo.
C'è un personaggio forse che un po' potrebbe somigliarmi, sì. anche se è più giovane di me, quasi 10 anni più di me, e poi fa una cosa che io non faccio. Però io in realtà io un'altra cosa che mi sono permesso di fare è una cosa che ho in un certo senso rubato, insomma preso in prestito da Tolstoj. C'è un grande scrittore russo, Lev Tolstoj. C'è uno studio di un altro grande scrittore russo del Novecento che si chiama Shklovsky, che dimostra che, cioè, dallo studio comparato dei diari di Tolstoj e di Anna Karenina,
sì.
lui dimostra che Tolstoj in Anna Karenina attribuisce delle sue fissazioni, le sue manie a tutti i personaggi principali,
sì, infatti,
anche a quelli femminili.
Esattamente, ho pensato proprio questo, cioè un po' di te un po' in tutti i personaggi in realtà. Che corrisponde.
Io ho attaccato delle fissazioni mie, mi sono sentito in diritto di fare, mi sembra che funzioni, ecco, certo. che non sia, sì, anche a dei personaggi femminili che sono una parte che ci sono due o tre personaggi femminili che mi piacciono molto.
Adesso entriamo nello specifico del romanzo, Paolo, se vuoi. Intanto qui arrivano dei messaggi, c'è qualcuno che ti chiede, cioè che chiede a me di chiederti cosa ne pensi di Fruttero e Lucentini, proprio visto che abbiamo...
No, io quando mi viene in mente, perché chi pubblica dei libri e diciamo non vende 100.000 copie, no?
Sì.
ha il pensiero che la letteratura, quella che vende, che va in testa alla classifica, è letteratura... come dire, sì. che non vale tanto.
Di serie B.
Ecco. Di serie B, esatto. Che siccome vendi, allora vali poco. A me, io credo che non sia vero, tanto per gli esempi che ho appena citato, Tolstoj e Dostoevskij hanno venduto discretamente, ecco, e sono degli autori di grande qualità. E in Italia, secondo me, l'esempio è proprio Fruttero e Lucentini. Cioè, La donna della domenica e A che punto è la notte sono due grandi romanzi, secondo me, che hanno avuto anche un grande successo commerciale,
certo.
hanno venduto tanto.
Senti, il tuo giallo è un giallo secondo me però un po' atipico per certi versi, nel senso che solitamente il giallo si concentra sulla figura dell'investigatore spesso, i Poirot, i vari Nero Wolf, cioè l'investigatore o al limite la vittima, ma insomma spesso l'investigatore è il protagonista. Invece nel tuo romanzo, che è un romanzo corale in cui ci sono tantissime voci e questo appunto dicevamo è un po' una novità, però sembra anche un po' dal sottotitolo molto più incentrato in realtà sul presunto omicida, cioè su colui che non svelo nulla, non faccio spoiler visto che è indicato anche nel sottotitolo del libro, che è un'indagine su Bernardo Barigazzi che è questo scrittore che ha scritto tantissimi libri e che però adesso ha messo un po' da parte i libri perché si è concentrato questo bellissimo lavoro di fare il giornalista sportivo per una rivista che si chiama proprio Che dispiacere, che esce soltanto il giorno dopo una sconfitta della Juventus. Per via di una serie di cose che scoprirete, lui finisce al centro di questa indagine. Mi sembra quindi che tu l'abbia costruito un po', per certi versi, un po' al contrario rispetto al giallo canonico, diciamo.
Sì, il centro. Allora, l'idea del romanzo a me è venuta quando mi è venuta questa idea di Che dispiacere. E il insomma, la vicenda nasce, cioè questo scrittore che è a Torino alla Fiera del Libro, appunto questo che si chiama Barigazzi, che parla con una ragazza che fa l'ufficio stampa, sono gli ultimi giorni del Salone del Libro, sono stanchi tutte e due, e Barigazzi dice a questa ragazza: guarda, io devo fare l'ultima presentazione oggi pomeriggio, domenica, e purtroppo è proprio durante la partita del Bologna. Questa ragazza gli chiede: ma tu tieni per il Bologna? E lui risponde: no, io tengo per il Parma, ma sono quasi più contento quando perde il Bologna che quando vince il Parma. E questa ragazza dice: guarda, sai che io tengo per il Torino, e mi succede la stessa cosa, cioè io quando perde la Juve non mi bastano i quotidiani sportivi, io ne vorrei di più, vorrei leggere di più. Allora a Barigazzi viene questa idea, dice: ma sai cosa, lo facciamo io e te, facciamo un quotidiano sportivo che esce soltanto il giorno dopo le sconfitte della Juventus. Lo fanno, il quotidiano si chiama Te Dispiacere, ha come sottotitolo il motto della Juventus: vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. comincia nel 2018, questo, escono 4-5 numeri all'anno,
purtroppo
la Juve perde pochissimo, ma è giusto così, perché se perdesse tanto vincerebbe meno. quell'anno lì la Juve, chi segue il calcio se lo ricorderà, viene esclusa dalla Coppa dei Campioni, perde 3-0 in casa contro il Real Madrid con 3 gol di Cristiano Ronaldo, quindi esce un numero di che dispiacere. 2 settimane dopo c'è il ritorno, la Juve sta vincendo 3-0 a Madrid e all'ultimo minuto danno un rigore al Real Madrid il portiere della Juventus, Buffon, si fa espellere, protesta e viene espulso, e poi fa un discorso sull'arbitro che avrebbe un cassonetto
l'immondizia al posto del cuore, bellissimo,
al posto del cuore. E quel numero di piacere che esce dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League ha un successo straordinario, qualche centinaio di coppie, e insomma la vicenda principale è questa qua. Quindi al centro c'è l'ideatore, che è Barigazzi, che nessuno sa che è l'ideatore, perché loro scrivono, quei 6 giornalisti che fanno Che Dispiacere scrivono con pseudonimo. Barigazzi si fa chiamare I Vampiri,
sì.
C'è un'altra, la ragazza con cui si è inventato questa cosa, si chiama I Ristoranti,
certo.
Un altro si chiama Inesperti, insomma sono dei nomi evidentemente falsi.
Certo. Senti, c'è molto, quindi anche bisognerebbe farlo anzitutto questa rivista, Che Dispiacere, bisognerebbe farla uscire davvero, e secondo me potrebbe avere un ottimo successo. C'è questa, diciamo così, riscoperta, ritorno del calcio. Tu hai fatto tra l'altro anche un po' i collegamenti per quelli che è il calcio,
sì,
raccontavi,
sì,
se non sbaglio, che tu sei sempre stato del Parma. Sai che qui a Roma c'è questa cosa che io ne conosco tanti così, molte persone si definiscono più antilaziali, tra i romanisti parlo, più antilaziali di quanto siano romani, cioè preferirebbero vedere la Lazio in B piuttosto che la Roma che vince uno scudetto. Io questa cosa la trovo affascinante per certi versi.
Ho visto quelli che il calcio insieme a Roberto Burioni,
sì,
tifoso della Lazio, ho visto,
sì, sì,
Lazio Parma, tra l'altro abbiamo perso 4-1, è stato una partita di merito orribile.
Sì.
E lui mi ha detto che lui con dei suoi colleghi laziali hanno organizzato una festa, hanno invitato tanti loro amici che si chiedono: ma cosa stiamo festeggiando? E loro festeggiavano i 10 anni dal momento in cui la Roma aveva vinto,
sì,
l'ultimo scudetto.
Sì.
Non ricordo. Quindi credo che a Roma questa cosa sia molto
sentitissima, sì, sì. A me è una cosa. E l'altro aspetto che pure mi incuriosisce rispetto al calcio è che tu hai seguito il Parma, diciamo, dagli anni 2000, se non sbaglio, ma c'è stata tutta una fase in cui il Parma è andato anche molto bene. Io ricordo il Parma di Scala, ricordo il Parma dell'Europa, insomma, dell'ex Coppa UEFA, insomma, così. Quindi non hai seguito, in realtà, paradossalmente, mi pare di aver ricostruito il Parma nei momenti migliori. Però tu dici anche nel libro una cosa molto interessante che riguarda l'importanza delle sconfitte, no? Quando si va a vedere una partita, forse in generale nella vita, no? Che ti segnano molto di più di quanto non facciano le vittorie.
Sì, guarda, io ho cominciato a tenere per il Parma che avevo 6 anni e Parma era in Serie D, era appena fallito, che è una cosa che ciclicamente a Parma succede,
sì,
evidentemente. E poi ho fatto l'abbonamento, ma tanti anni, in Serie C. E il motivo per cui io, lì c'è una parte nel romanzo dove parla Barigazzi, che è un po' autobiografica, no? Che dice che il motivo per cui lui tiene per il Parma è per tutto il freddo che ha preso. E io davvero, se dovessi dire perché tengo per il Parma, è per tutto il freddo che ho preso a vedere delle partite dei pomeriggi di Serie C, dove e mi sono un po' davvero più care. Non so spiegarlo perché. Certo. Nelle sconfitte l'affetto, ecco, per quella insensata, per quella squadra è una cosa che cresce. C'è un legame inspiegabile, secondo per me, tra calcio e letteratura. Io recentemente, prima di questo libro, ho pubblicato un libro sulla letteratura russa, che è un altro mia passione.
Come sappiamo, sì.
E mi sono chiesto come mai mi piacciono così tanti romanzi russi. Io, come tutti, leggo, fino a quando ho cominciato a leggere, insomma, cose di tutte le provenienze. Però tra tutte queste, quella che mi ha affascinato di più è la letteratura russa. E mi sono chiesto perché, e mi sono risposto che è quella che fa più male. Cioè, io ho ben presente, mi ricordo benissimo, quando 42 anni fa ho aperto Delitto e Castigo, ho cominciato a leggerlo, e quella ferita lì che mi ha prodotto quel romanzo lì, mi viene da dire che sanguina ancora. Cioè, è proprio un romanzo che fa male a un ragazzo di 15 anni, ma anche a uno di 50.
Però tu citi anche, per esempio, Open Diagnosis. C'è una canzone di un gruppo che si chiama Zen Circus, che forse tu conosci, che dice, canta Che ti passa, si intitola. In un punto dice: oggi la più grande paura è l'insuccesso. Io, che un poco ne ho avuto di successo, posso dire che non cambia niente. Cioè, nel senso che, paradossalmente, quando arrivi in alto, quando arrivi a un traguardo, poi ti viene da dire: sì, vabbè, adesso che fa? È un po' come la sindrome, ricordi quando facciamo gli esami all'università e tu avevi tutta questa aspettativa e dicevi: dopo l'esame spacco tutto, feste, gode, cioè, poi finivi l'esame e dici: adesso che faccio? È molto meno duratura la sensazione positiva del successo rispetto invece a quello che ti lascia l'insuccesso.
Questa è la cosa che dice Agassi, no? Quando vince un grande slam, finalmente, lui nel suo romanzo Open scrive: stasera ho scoperto un segreto, vincere non cambia niente. Ed è molto più forte il segno che lascia una sconfitta di quello che lascia una vittoria, che non c'è paragone. E per perdere,
certo.
che è per assurdo, è la cosa. Io quando vado a vedere una partita di calcio, quest'anno finché si è potuto, io ho fatto l'abbonamento al Parma, anche se abito a Bologna, la domenica ogni 15 giorni andavo al Tardini, prendevo il mio treno, prendevo al Tardini a vedere. E quando comincia una partita io sto, ma credo che tutti i tifosi, cioè non si va lì per divertirsi. Dopo se la squadra vince così, beh, cioè se uno è contento, no?
Sì.
Però il sentimento è proprio di paura, soprattutto se uno tiene per una squadra come il Parma, ma credo che questo valga anche per chi tiene per la Juve. Cioè la paura di la tensione è una cosa,
ti dà benzina, ti porta avanti,
è una cosa che mi piace, cioè l'imminenza del disastro.
C'è un certo punto, sì, scusa ti interrompo, però c'è un certo punto nel tuo romanzo in cui tu scrivi: lui lo sapeva, che se aveva l'impressione che le cose andassero bene c'era qualcosa che non andava, allora faceva finta di avere l'impressione che le cose andassero male, che così era tranquillo, malissimo se era proprio in forma, ma male, 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 allora stava bene. Quando poi le cose andavano male davvero, come quella sera, era una specie di regalo, non c'era bisogno di far finta, era tutto vero. Scusa la lettura, insomma, non intonata al tuo, però è questo qui, no, anche.
No, è così, quando le cose vanno male allora siamo a posto.
Senti,
non c'è da scontare nessuna penale.
Io avrei tantissime cose ancora da chiedere, poi tra poco devo chiudere e anche tu devi scappare, però ti aspetto qui a Roma. Romanzo, abbiamo detto, corale, con tanti personaggi, molto ben delineati, tanto che mi viene da dirti quasi sarebbe da farne una sceneggiatura per un film, secondo me, perché è molto visivo. Cioè io mi immaginavo proprio le scene, mi immaginavo i personaggi che interagivano, cioè, secondo me, ci hai pensato alla possibilità che possa essere un film questo qui?
Sì, io ci ho pensato, io sarei contento se diventasse un film. Per il momento, c'è la mia agente che sta cercando, insomma, sta valutando delle possibilità in questo senso, e speriamo, io sarei molto contento. Per il momento io vado avanti con, sto lavorando al secondo episodio, cioè ci sarà una,
ci sarà un seguito sempre con Bernardo Barigazzi?
Sì, sempre con Bernardo Barigazzi.
Bellissimo. Senti, un altro protagonista del sicuramente un altro dei protagonisti del romanzo è la città di Bologna, che è presentissimo. Io dico sempre, io a Bologna sono stato varie volte, manco da un po', però insomma la conosco, eppure mi ha fatto venire voglia di tornarci. Dico sempre, quando una città è delineata bene, cioè lo si intuisce, si capisce se ti viene voglia di andarci e vedere quei posti, cioè voglio andare a vedere San Petronio con occhi diversi, però adesso cioè con gli occhi di adesso io ho letto la recherche di Proust recentemente, ho fatto questa follia e adesso quindi ho confermato una cosa che pensavo, no? Cioè io non viaggio tanto per viaggiare, ma viaggio per ritrovare quello che ho letto nei libri, e quindi San Petronio probabilmente per me, adesso spieghiamo cos'è magari per i non addetti, per i non, insomma, coloro che non conoscono bene Bologna, adesso per me ha un significato diverso evidentemente.
Sì, San Petronio è la chiesa principale di Bologna, Piazza Maggiore, ed è una chiesa che quando è stata costruita nelle intenzioni del grande di San Pietro.
Sì.
E quando a Roma appunto hanno saputo questa cosa, hanno detto è meglio di no, è meglio che interrompiate i lavori, e i lavori sono interrotti, che è una cosa evidente. Se uno guarda la facciata di San Petronio, metà c'è la stricata di marmo e l'altra metà sono invece mattoni, e la cosa è ancora più evidente se uno va dietro, cioè il resto di San Petronio si vede proprio che è un lavoro piantato lì a metà, e io lo scrivo nel libro, è uno dei più bei retri di edificio che io abbia mai visto in vita mia. Purtroppo da qualche mese questo retro è coperto dall'impalcatura perché stanno facendo i lavori, ma se spero che tra qualche mese sarà libero.
Sono andato anche, pensa che sono andato anche su Google Maps a cercare il ristorante che però poi ho scoperto che non c'è, il ristorante di fantasia, perché volevo andare lì a vedere dove era questo ristorante, dove è ambientato, sono ambientato alcune scene del tuo romanzo, che dispiacere, che io consiglio di acquistare subito, adesso, oggi stesso, andare in libreria e acquistarlo, edito da Salani. Paolo Nori, con che dispiacere, hai già detto che stai preparando un seguito, a quindi un altro giallo, diciamo. So che tu hai parlato con Dazieri e Lucarelli, che sono tuoi amici, e gli hai chiesto consiglio, gli hai fatto leggere il romanzo, che ti hanno detto? Ti hanno dato delle indicazioni? Oppure
sì, siccome era il primo romanzo in terza persona che scrivevo, ho chiesto a loro, che sono due esperti, ecco, gli ho chiesto la cortesia di leggermi il romanzo e di dirmi se c'erano dei maroni, delle cose che non funzionavano. Loro sono stati gentilissimi e mi hanno segnalato due o tre cose, che io, la differenza tra una caserma e un'altra cosa,
la
terminologia tecnica, certo, che usano i poliziotti e i carabinieri, e li abbiamo messi a posto, e sono stati molto gentili anche. E hanno avuto le parole molto.
Tra l'altro, allora Paolo, io ti aspetto presto, appena potrai, insomma, appena verrai a Roma qui in studio, così parliamo, se ti va ovviamente, parliamo con più tranquillità e a lungo, perché ho tantissime altre domande da farti. Tra l'altro c'è molta musica anche nel tuo libro, c'erano anche Diaframma di L'amore segue i passi di un cane vagabondo e tante altre canzoni disseminate, però in modo, come dire, indizi che poi il lettore può scoprire mano a mano che legge il libro. Ci ho messo anche molta musica dentro.
Sì, bene. Ci ho messo quello che si trova andare in giro per Bologna, che è un posto che è una città. Io abito da 20 anni a Bologna, e venendo da Parma, un posto dove io mi sentivo un po' in esilio per tanto tempo, ma credo che la mia relazione con Bologna si sia un po' risolta. Ecco. Adesso io dico una cosa dentro il libro, che le persone intorno alle quali, con le quali abbiamo a che fare, sono un po' i nostri pianeti, no? Cioè i nostri
satelliti,
sistemi solari,
sì, certo.
No? E noi, le nostre orbite dipendono dalle persone che incontriamo. E le due persone, i miei due soli, per così dire, sono mia figlia e sua mamma, che sono tutte e due bolognesi. Io questa cosa con difficoltà nel corso degli anni l'ho accettata e adesso mi sento un po' minimamente bolognese.
Diciamo che hai accettato Bologna, però tifi sempre contro il Bologna, questo è...
No, adesso forza Parma, adesso il Parma l'hanno comprata, sembra... una notizia, intanto si è salvato, sì. E poi sembra che l'abbia comprato un catariota ricchissimo.
Ah, beh, dai, allora è fatta. Tra l'altro, uno degli ultimi fallimenti del Parma, mi diceva mio cognato una cosa bellissima, che c'era un tifoso, non so se te l'ho mai raccontato, un tifoso tra l'altro del Milan, che viveva credo in Veneto, amico di questa di mio cognato, di questa persona, che a un certo punto, quando il Parma è fallito, è andato a Parma a portarsi via, si è comprato la panchina del Parma e se l'è portata via. E io ho pensato a questo milanista che è andato a Parma, io mi immaginavo il viaggio in macchina e poi il ritorno con la panchina legata sopra, la trovo una cosa fantastica.
Chissà dove l'ha messo.
Infatti. Senti, mi viene da dire, scrivi ancora Paolo che noi stiamo aspettando e torna presto a trovarci a Radio Rock.
Grazie mille.
Ciao, a presto. Ciao. Ciao a tutti, grazie, a lunedì prossimo. Ciao. Radio Rock
Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.